In questa mezz'ora di Alphaville ci spostiamo in Sassonia-Anhalt, il land della Germania orientale, in cui ieri ha vinto il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, AfD. Oggi ci interessa capire quali origini abbia questo risultato elettorale e quali le ricadute, soprattutto sulla società civile, sulla cultura e sull'istruzione. L'ascesa dell'AfD era prevista e in questi mesi la campagna elettorale si era fatta sempre più accesa. Nelle ultime settimane il partito di estrema destra si era esposto con il proprio programma elettorale, promuovendo attacchi definitivi contro i simboli e i luoghi della memoria, contro le istituzioni culturali e per una scuola apertamente discriminatoria. Istruzione, cultura, scienza sono gli ambiti dove potremo fare più agevolmente tutto quello che vogliamo, aveva dichiarato negli scorsi giorni la mente del programma Hans Thomas Tischneider. Sui cambiamenti che riguardano la società tedesca, in particolare dopo questo trionfo dell'estrema destra, ci confrontiamo con due ospiti. Ben ritrovata Silvia Cresti, nostra corrispondente da Berlino. Buongiorno.
Buongiorno.
Germanista e storica culturale, lei si occupa anche di didattica in alcuni musei di Berlino. E ben ritrovato ad Alphaville anche a Tommaso Specher. Buongiorno.
Buongiorno.
Dottore di ricerca in filosofia contemporanea alla Freie Universität di Berlino e saggista. Tra i suoi libri La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, uscito per la terza nel 2022, e per lo stesso editore lo scorso anno era apparso il suo Storie della Resistenza Tedesca. Prima di tutto, magari lo chiedo ad entrambi, quanto era prevedibile questa vittoria dell'AfD? Magari partiamo da Silvia Cresti.
Beh, magari non a questo livello, ma comunque se ne parlava veramente anche da mesi e peraltro diciamo questa situazione si inserisce anche, insomma, questa è una cosa notoria, che Merz, il cancelliere, ha l'approvazione più bassa in assoluto che mai ha avuto un cancelliere in tutta la storia della Germania federale. E quindi anche questo è anche un segno, è stato anche un segnale dato a Berlino, nel senso che il partito che guidava e che governava appunto il land della Sassonia-Anhalt da ben 27 anni, che era la CDU, i cristiano-sociali, sono usciti appunto da queste dalle votazioni di ieri dimezzati, e tutti ora si stanno appunto chiedendo che ricaduta poi avrà anche sul governo qui di Berlino. Se posso poi anche dire anche alcune particolarità anche di questo voto, due minuti, un tanto c'è avuto un'altissima partecipazione, quasi il 78%, e quindi ha invertito completamente la tendenza, cioè è la più alta partecipazione alle elezioni nel Sachsen-Anhalt dalla riunificazione. E se seguivo ieri tutti i dibattiti appunto ieri sera qui nel secondo canale dell'ZDF, della televisione pubblica tedesca, si diceva da dove vengono questi nuovi elettori dell'AfD, nel senso che nelle elezioni, cioè l'AfD ha più che raddoppiato i voti, quindi questi 23% di voti in più da dove vengono? Ecco, alcuni da vari partiti, il più grande chiaramente, il 15% vengono dai cristiano-sociali, e questo è un dato interessante, quasi il 45% da chi prima si era astenuto, cioè quindi praticamente con questa elezione circa 250.000 persone che prima per anni si erano astenute sono tornate a votare e hanno votato l'AfD. Ecco, forse posso concludere con questo. Sì. E passo la parola a Tommaso Specher.
Specher, le sue considerazioni allora, quanto l'ha o non l'ha sorpresa il risultato di ieri così eclatante, e cosa significa che un partito di estrema destra in Germania abbia ottenuto in questo land circa il 44% dei voti, peraltro ci diceva Cresti con una partecipazione davvero alta di circa l'80%.
Ma sorpreso non lo sono, purtroppo, perché per chi osserva questo fenomeno, l'AfD degli ultimi 13 anni, ma è l'evoluzione di questo partito, il convergere attorno a questo movimento di tutta una serie di vibrazioni, pulsazioni anti-europeiste, antisistema, antipolitica, chiamiamole come vogliamo, e sembra quasi lo sviluppo naturale, soprattutto in un land, e questo andrebbe anche detto, oltre a tutti gli altri aspetti considerati dalla professoressa Cresti, molto importanti, ma che si tratta di un land della Germania dell'Est, e quindi ci sono dei risvolti riguardanti anche quella che è la sfiducia verso questa riunificazione, che ha segnato un po' la storia degli ultimi 30 anni, quanto abbia un peso anche questo tipo di mancata o comunque critica riunificazione 30 anni dopo gli entusiasmi della caduta del muro. Quindi c'è questo aspetto da considerare. Più che sorpreso sono però angosciato perché il programma che lei ha citato, insomma, scritto da Till Schneider, Hans Thomas Till Schneider, porta al suo centro proprio una serie di rivendicazioni che sono non solo antipolitica, antisistema, ma fondamentalmente vanno a toccare i fondamenti della nostra cultura civile, democratica, socialdemocratica, chiamiamola come vogliamo, perlomeno degli ultimi 30 anni, ma si potrebbe allargare anche qui la prospettiva su quella che è un po' la modernità. Ma queste pulsazioni antisistema, antipolitica, anticiviltà, anticivile, antistato civile sono molto preoccupanti, e proprio sul tema della scuola, dell'educazione, dell'idea di società che si nasconde dietro questo lascia, apre grandissime questioni, domande, interrogazioni molto angoscianti.
E apriamole allora, Cresti, perché se ci focalizziamo sul programma elettorale vediamo che l'AfD aveva annunciato per le scuole della regione l'istituzione di scuole separate per alunne e alunni con disabilità fisiche o cognitive. Abolizione della scuola ampia o inclusiva, che tra l'altro viola la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla Germania, ricordiamolo. Sappiamo che in Germania l'istruzione è di materia esclusiva delle regioni. Quali sono state le reazioni del corpo docenti e quanto è ipotizzabile che questa visione altamente discriminatoria si concretizzi davvero?
Sì, ora io veramente negli ultimi giorni ho fatto una cosa incredibile, cioè mi sono andata a leggere le circa 150 pagine del programma dell'AfD per, appunto, per il Sachsen e per la Sassonia-Anhalt, e c'è appunto la parte che riguarda la scuola. Ora è inserito questa parte che riguarda la scuola in tutto un sistema che riguarda, insomma, la riscoperta basta con gli esperimenti, ritorniamo, insomma, non Dio, scuola e famiglia, ma il Dio, peraltro, in Sassonia-Anhalt leggevo, insomma, ho scoperto che il 75% di cittadini in questo land non è affiliato a nessuna chiesa, quindi, insomma, il Dio fa poco, insomma, non se ne parla delle chiese, se ne parla, poi magari ci posso rientrare rispetto al diritto all'asilo, se voi poi possiamo parlare dell'altro grande cavallo di battaglia dell'AfD. Per quando, appunto, c'è una visione di ritornare ai valori tradizionali, riscoprire il territorio, la storia tedesca, eccetera. E quindi devo aprire una parentesi, appunto, chi mi ha preceduto parlava appunto di questo land che fa parte della Germania Est e quindi della frustrazione e di una visione critica della riunificazione che, insomma, riguarda già ora ma è quasi più di 30 anni fa. Ecco, per dare un profilo sociale economico al land bisogna anche dire che il Sachsen-Anhalt è il secondo land più povero di tutta la Germania, ha la popolazione più vecchia, è il land più piccolo, ha poco più di 2 milioni di abitanti, e questo forse dice anche la situazione drammatica in cui si trova. Dalla riunificazione ha perso quasi il 30% dei propri cittadini. Per quale ragione ha perso il 30% dei propri cittadini? Perché, appunto, la riunificazione ha comportato per tutto l'est una totale deindustrializzazione, quindi anche il Sachsen-Anhalt, che aveva peraltro anche un enorme polo chimico nelle cittadine di Merseburg-Halle, Fingnanco e poi anche in Sassonia, si estendeva anche a Lipsia, ecco, tutto questo è stato smantellato. E questo è anche un altro elemento, e poi ci voglio ritornare chiudo poi anche con la scuola, dove abitano questi 2,5 milioni di cittadini? Abitano, ecco, le grandi città sono Magdeburg e Halle, insieme faranno circa 500,000 di abitanti, il resto abita essenzialmente fuori in provincia, in cittadine piccole e paesi, e questo ha comportato che, come in tutto l'est, poi con la riunificazione c'è stato poi anche le infrastrutture sono crollate, cioè man mano hanno chiuso gli ospedali, le scuole, i servizi pubblici sono stati sempre meno. E questo, per esempio, basta aprire la pagina Wikipedia su Sachsen-Anhalt, la prima, cioè nella spiegazione, insomma, nella storia di questo land, viene poi detto che già da 20 anni, da più di 20 anni, c'è una crisi proprio anche dell'assistenza sanitaria. Intere zone, per una popolazione che è invecchiata, che non è più mobile, che abita in provincia, è scoperta per esempio anche solo dalla medicina di base. Ecco, in tutto questo si inserisce il programma dell'AFD che riguarda appunto una riscoperta dal punto di vista ideologico, il territorio, la storia, eccetera, eccetera, eccetera. Basta con le sperimentazioni, si ritorna peraltro anche alla scuola, non più una Gesamtschule, cioè un progetto che è stato quello degli ultimi anni di superare diciamo il fatto che nella tradizionale scuola tedesca i bambini andavano a scuola solamente alle elementari insieme, poi c'era differenziazione appunto fra ginnasio e altre tipologie di scuole, e questo si era superato negli ultimi anni con una scuola dove tutti andavano e poi eventualmente dopo la scuola dell'obbligo potevano fare la maturità, e qui invece si ritorna a questa visione assolutamente appunto anche dice basta, questo non ha portato a nulla, ritorniamo a queste tre scuole. In questo si inserisce anche la visione appunto di contro le scuole di appunto Integrationsschulen, che comporta che i bambini con disabilità possano essere vanno a scuola in una scuola normale. Ora devo dire però questo è un modello che è stato inserito in prima volta appunto in Italia negli anni 70, qui in Germania se ne è discusso solo negli ultimi 10 anni, e per esempio a Berlino c'è un modello che conosco un po' meglio, nei vari governi che ha avuto Berlino negli ultimi anni, quindi anche rosso-rosso-verde, eccetera, la Integrationsschule praticamente era come la scuola metteva a disposizione una classe dove tutti i bambini con handicap andavano, quindi una classe solo con questi bambini in una scuola normale. Ecco, questo non mi sembra un grande modello pedagogico. E comunque io vedevo anche, mi ero un po' anche informate, anche questo ritornare indietro su queste scuole integrative, non so come chiamarle, peraltro avviene anche in altri paesi, per esempio anche in Austria.
Altra mossa, tra l'altro, segregazionista rispetto alla scuola legata all'AFD è la proposta di istituire classi separate per i migranti. È un primo passo verso la remigrazione, Specher?
Ma devo dire, in aggiunta alle riflessioni molto importanti che ha fatto il professore Sacresti, sicuramente c'è il tema economico complessivo, cioè questo programma, scritto come diceva lei giustamente da Tilly Schneider, insomma, porta questa idea di una forte riduzione della spesa pubblica, della pressione fiscale, pro mercato, pro industria, e i primi a farne le spese chiaramente sarà proprio quel pezzo di società marginale che riguarda le minoranze, che riguarda il tema dell'integrazione, dell'inclusione. Peraltro, come diceva giustamente Cresti, l'inclusione è un tema molto critico in questo paese, perché comunque la Germania non ha vissuto magari una certa riforma anche della psichiatria, di tutta una serie di temi riguardanti anche l'integrazione stessa che magari si sono avuti in Francia, in Italia negli anni 70, quindi già da questo punto di vista si era un po' indietro, ma noi le scuole le vediamo, credo anche Cresti lavorando nei musei, vediamo le scuole tedesche, sappiamo quanto ancora l'inclusione
terribili,
sia appena
al di là. Terribili, se posso dire, interrompo solo un secondo, nella mia esperienza le uniche scuole che ancora reggono sono quelle più tradizionali della Baviera e del Baden-Württemberg, il resto si può dimenticare di questa intrusione.
Purtroppo sì, infatti è per questo che siamo un po' tutti allibiti da questo ulteriore, attacco a quel tema appunto dell'inclusività, e chiaramente dentro una visione di politica liberista così estrema, perché questo poi non si riesce a dire, no? partito si afferma come partito per i tedeschi, per la Germania, ma in realtà quello che fanno, come sempre, è seguire un po' il decalogo di tutto il neofascismo storico e quello che si ripropone negli ultimi anni, cioè un liberismo spietato, pro industria, pro investimenti, tagli della spesa pubblica, tagli degli investimenti pubblici, quindi chiaramente a subire questo tipo di tagli sono le classi, i gruppi sociali più meno difesi. E questo è sotto gli occhi di tutti, for Allen Haugen, ma appunto è complesso anche poter intervenire rispetto anche a questa forza propagandistica, perché poi vedevo ieri anche le interviste dei nuovi elettori e di chi appunto sostiene l'AfD, e ti dicono che l'AfD è il partito della pace e della libertà, e quindi come si può intervenire rispetto a questa discrepanza totale, quando l'aggressione proprio alla vita sociale, pubblica, collettiva è così evidente nei programmi, che però appunto sono centinaia di pagine, bisogna leggersele, poi vedremo anche quanto verrà fatto di questi programmi, perché poi essendo anche a livello economico Sachsen rappresenta credo una parte piccolissima degli investimenti e anche della ricchezza complessiva della federazione tedesca, insomma, quindi vedremo di capire. Interessante anche rispetto al tema dell'occupazione, il fatto che per ogni due lavoratori che escono dal mercato del lavoro ce n'è uno ad occupare queste due posizioni, quindi manca proprio il tema della rigenerazione del contesto lavorativo, soprattutto in quei mondi che sono quello della sanità, quello dell'educazione, chiaramente del sociale anche, che più ne risente.
Tutela dei
anche
diritti.
Questo, la soluzione presunta, il tema dei diritti, ma la soluzione presunta di Ulrich Siegmund, proprio ieri c'era stato questo intervento, riproponeva un intervento fatto mesi fa, sarebbe quello di bloccare l'immigrazione di chi se ne vuole andare da Sachsen-Anhalt e quindi utilizzare questi tedeschi per appunto occupare questi spazi mancanti, queste professioni mancanti. E questo è il quadro. Cioè.
Forza propagandistica, possiamo anche parlare a questo proposito del fatto che l'AfD ha sviluppato un'ossessione, possiamo chiamarla così, per minimizzare e relativizzare il nazismo. Come c'è riuscita e perché questa operazione ha dato risultati in Sassonia-Anhalt? Specher.
Questo è un altro tema che si aggiunge, anche se in realtà è parte costitutiva organica di tutto questo tema, ovvero è chiaro che l'attacco alla società civile democratica dell'integrazione che cerca di costruire ponti tra maggioranza e minoranza porta al suo centro in questo paese il tema decennale della cultura della memoria, il tema quindi della costruzione di un pensiero critico organico rispetto al passato nazista, che cerca di fondare sull'antinazismo e quindi su questa ragione di Stato, poi qui si apre un tema ancora più vasto, ma insomma l'idea comunque che l'antinazismo e quindi la difesa della cosa pubblica da quella degenerazione, da quel buco nero che sarebbe, da quella peste, ha detto una nostra collega qui a Berlino, giornalista, ma insomma sarebbe il motivo fondante anche della ragione di Stato, della forza repubblicana, e chiaramente l'antipolitica dell'AfD, questa forza molto propagandistica, mette al proprio centro l'attacco a questo nocciolo, insieme ad altri, per carità, è uno dei noccioli, però sicuramente c'è poco da fare, ma insomma negli anni, ormai sono 10 anni che vediamo interventi, riproposizioni di discorsi, posture, temi, programmi più o meno insomma, ispirati dal nazismo storico, insomma. Poi è chiaro, loro negano fino alla morte, cioè, ma questo è il grande giochino della post-truth, della post-verità, si dice, no? In cui vale molto di più una bugia di qualsiasi altra spiegazione, insomma. Io intanto dico che tornare a riprendersi la Germania vuol dire, come ha fatto non più di 2 anni fa un politico proprio al memoriale alle vittime della Shoah, salendo su questo memoriale ha detto torniamo a riprenderci la nostra Germania, la vera Germania, e questo tema del tornare a riprendersi la vera Germania, in un senso quindi anti-memoria, anti-cultura memoriale, è una cosa che torna sempre. Non credo, che credo non più tardi di una settimana fa, proprio questa frase qui è passata dalla bocca del signor Ulrich Siegmund: torniamo a riprenderci la vera Germania.
Torniamo a riprenderci la vera Germania ci porta anche a un altro tema. Vorrei ancora aprire questo capitolo, perché la Sassonia-Anhalt ha un legame molto profondo con il movimento artistico e architettonico Bauhaus. Qui la sede del movimento ha avuto la sua storia più lunga, più longeva, e qui c'è l'edificio Bauhaus più famoso al mondo. L'AfD lo ha bollato come non tedesco. Perché? Cosa rappresenta il Bauhaus, Cresti?
Sì, Sì, ora magari poi parlo anche del Bauhaus, vorrei comunque fare una precisazione rispetto alla visione economica dell'AfD, appunto se uno legge il programma, appunto io ho letto il programma, è chiaramente un partito liberista, liberismo più estremo, quindi se stato snellissimo eccetera, però praticamente c'è sempre il mantra del pareggio di bilancio, come peraltro in tutti i partiti, questo non si scosta di un centimetro da tutti gli altri partiti tedeschi, l'unica cosa dice da dove prendere, c'è però tutto un progetto per esempio per richiamare, ora ricordavano nel programma che solo lo scorso anno sono usciti, sono andati via dalla Germania, sono emigrati 270.000 tedeschi giovani, ben qualificati, medici, ingegneri eccetera eccetera eccetera, quindi c'è tutto un programma a iniziare con Sachsen-Anhalt per richiamarli, quindi con alcune dando dei crediti alle nuove giovani famiglie, insomma con varie sostegni anche economici, oppure allargare il numero chiuso, eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina delle università appunto del Sachsen-Anhalt, queste sono cose concrete, come finanziare tutto anche il sostegno alle famiglie, il sostegno ai figli, fare figli eccetera eccetera, non è tanto, cioè qui è una visione appunto sempre di pareggio di bilancio in cui però le risorse sono allocate diversamente, cioè in concreto poi si guarda eliminare le sanzioni alla Russia, quindi implicitamente anche smettere di dare soldi a Kiev, ripristinare il Nord Stream e quindi avremo di nuovo poi il gas russo a poco prezzo, quindi da una parte un liberismo connesso però quantomeno sulla carta, poi bisogna vedere come viene poi applicato sul territorio, comunque con una visione di sostegno, insomma leggevo anche proprio anche sostegno anche economico essenzialmente alle piccole, micro e medie industrie nel territorio del Sachsen-Anhalt. La prima, cioè volevo precisare questo a seconda del programma. L'altra cosa è il Bauhaus, appunto come dicevi te, oppure lei, il Bauhaus, che è questo movimento innovativo creato da Walter Gropius a Weimar, poi si sposta a destra nel 1925, che poi lì già c'è stato un primo grande scontro nel 1931, quando poi il Partito Nazionalsocialista ha conquistato il Consiglio Comunale della città di Dessa, o ha obbligato appunto a chiudere il Bauhaus, questa scuola appunto di arte, e c'è stato un breve epilogo a Berlino e poi che definitivamente è stata chiusa nel 1933. E quindi questa scuola ha significato una grande, secondo l'insegnamento appunto di Gropius, varie cioè voleva riunire appunto l'artigianato con l'arte e quindi insegnava, essenzialmente c'erano insegnamenti in vari settori, l'architettura, l'arte, il design, l'arte applicata, e peraltro anche come insegnante, non solo come studenti, ma anche come insegnante ha richiamato anche tantissimi stranieri, peraltro anche diversi svizzeri, fra cui anche Paul Klee e l'architetto Hannes Meyer. Nel programma peraltro dell'AfD c'è scritto proprio, c'è una puntata contro il Bauhaus, inserito però in un contesto leggermente diverso. Lì si dice che il land della Sassonia-Anhalt ha i siti, il più alto numero di siti UNESCO rispetto agli altri land, sono 6 mi sembra, rispetto agli altri land della Germania, e praticamente criticava il fatto che poi la Sachsen-Anhalt venga conosciuta, venga ridotta cioè solamente al Bauhaus, viceversa è il luogo dove si è nato, insomma, da Bismarck a Nietzsche, e per non parlare poi di Lutero, che appunto a Wittenberg ha visto poi le famose tesi che hanno dato luogo alla riforma protestante, oltre al fatto per esempio dicevano nel programma che appunto Magdeburg è una città nel Sacro Romano Impero. La città di Magdeburg è stato uno dei grandi centri appunto del Sacro Romano Impero, quindi c'è questa visione di allargare la visione, e nello specifico sul Bauhaus si dice che non è, è la terminologia è leggermente un po' più differenziata, cioè si dice che non è come dire radicato nella storia tedesca. Per quale ragione? Perché essendo un movimento all'avanguardia, chiaramente tutti noi abbiamo in mente come dire le sperimentazioni, il fatto che per esempio tutti noi conosciamo e abbiamo anche comprato anche in Svizzera quando c'era Interio le famose sedie di Marcel Breuer, appunto, con i tubi d'acciaio, quindi erano delle forme assolutamente geometriche. Ecco, contro questo, col fatto che non, come dire, è una, non ripercorre, non è collegato alla tradizione tedesca, appunto, c'è questa critica al Bauhaus, proprio, che si ritrova anche nel programma.
Potere...
Ah, anche, scusa, volevo anche dire un'ultimissima cosa rispetto ai, alla rivalutazione del nazismo. In tutto questo programma non se ne parla, c'è poi, dice, no, bisogna rivalutare la storia tedesca, eccetera, salta a pie pari il XX secolo e dice, per esempio, a scuola si dovrebbe molto più insegnare, per esempio, le buone tradizioni tedesche, per esempio, molto più dovrebbe essere tema il XIX secolo e la riunificazione nel 1871, questo. E poi dice, per altre cose, fa tutto un discorso sul fatto che in ogni cittadina tedesca ci sono chiaramente dedicati ai soldati della prima guerra mondiale e in cui normalmente ci sono aggiunti anche tutti i nomi dei morti dei soldati della seconda guerra mondiale, e lì c'è veramente questa cosa raccapricciante in cui si dice, beh, in definitiva sono tutti morti per la patria e hanno tutti uguale valore, quindi anche la rivalutazione, cioè non solo dei poveri morti che sono morti, ma proprio anche come hanno difeso la patria. Ecco, questo è il contesto in cui si collega questa diretta connessione al nazismo in tutto il programma dell'AfD e della Sassonia-Anhalt.
Un potere pervasivo che ha agito sulla rilettura di eventi storici, di istituzioni culturali, sullo stato sociale, oltre che sulla classica strategia di campagna contro la migrazione, con delle svolte discriminatorie anche nelle scuole. Abbiamo ancora veramente pochi secondi. Specher, da dove dovrebbe ripartire la Germania per contrastare l'ascesa dell'estrema destra?
Beh, insomma, i temi sono due. Sicuramente c'è una riflessione da fare su un'alternativa vera. L'alternativa for Deutschland chiaramente occupa uno spazio che provoca, va a cercare il disagio degli ultimi anni, soprattutto di questa tempesta perfetta, la sensazione anche di una crisi economica permanente, industriale. Il tema sicuramente degli ultimi 10 anni di immigrazione in questo paese, che ha generato una paura collettiva, anche si riflette poi certo nella strumentalizzazione propagandistica, ma credo soprattutto anche i temi, poi sono tanti i temi del pensionamento. Adesso si sta ragionando molto su una riforma delle pensioni, e quindi, anche se poi in realtà, se si va a vedere le direzioni di voto, non sembra che sia il mondo dei pensionati ad aver sostenuto l'AfD, ma insomma è molto trasversale anche il sostegno all'AfD. È complessa la faccenda, ma credo che anche il tema di un'alternativa vera sia, forse non basti a spiegare questo fenomeno in cui la forza d'urto propagandistica di questo partito, pur essendo un partito appunto che poi attraverso un liberismo spietato, quindi sicuramente non un obiettivo di interesse collettivo, almeno questo è quello che viene raccontato e strumentalizzato, ma in realtà poi si tratta della presa del potere a cui sono interessati questi signori, è un grande progetto politico, ma sicuramente con la costruzione di un'alternativa, da chi debba venire questa alternativa è sicuramente complessa, perché i partiti popolari sono in una crisi permanente, i Volksparteien, che siano l'SPD, la CDU, anche se l'SPD poi erano tutti felicissimi per aver preso questo 10%, 9%, non so quanto siano arrivati, ma insomma è chiaro che è una crisi a caduta libera, insomma una caduta libera permanente, per cui è molto complesso il tema. Adesso vedremo le prossime elezioni, ci sono i prossimi Land, c'è Berlino, c'è la Pomerania, e sicuramente il quadro sarà più chiaro, forse.
La ricaduta sulla cultura, sull'istruzione di questa vittoria politica, anche sui temi sociali dell'AfD, saremo a vedere gli sviluppi, anche perché appunto tra 2 settimane si terranno altre 2 elezioni regionali. Intanto Silvia Cresti e Tommaso Specher, grazie mille.
Arrivederci.
Grazie, buona giornata.
A presto.